L'unica consolazione, oltre all'affetto dei familiari e degli amici, erano i fumetti, soprattutto quelli di Corto Maltese.
Lo vediamo anche difendere sempre gli emarginati dalla storia, dalla vita, quelli che verrebbero definiti anche ribelli, ribelli senza causa.
Storie di fumetti che guariscono e di disegnatori sognatori, in una puntata che si intitola Una ballata del mare salato.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Iniziamo l'ultima settimana di racconti originali prima di fare una piccola pausa estiva durante la fine di luglio e tutto il mese di agosto, in cui riascolterete le storie tratte dal nostro libro, che vi ricordo potete acquistare come quando volete online, nelle edicole, ma anche in libreria ovviamente. È un libro pubblicato dal Sole 24 Ore che si chiama Cose che succedono vivendo e contiene 50 storie. Se proprio non volete leggere quel libro, da settimana prossima ve le riproponiamo per tutta l'estate. Prima di cominciare però questa settimana e questa puntata, io ci tengo a salutare una persona che non c'è più, che è stata con noi per lungo tempo, che io ho conosciuto grazie a questo programma, non a questo, ma era un programma che si chiamava Voi siete qui, ed è una persona che credo anche voi probabilmente ricordate se avete avuto a che fare a lungo con questo programma. Si chiamava Massimo Nerriotti. Ne parlo al passato perché purtroppo Massimo ci ha lasciato la settimana scorsa. È successo un po' improvvisamente, come sempre succede quando non ci si aspetta una cosa del genere. Massimo non stava benissimo da qualche tempo purtroppo, però ha continuato a mandarci le sue storie, io continuavo a sentirlo. La cosa che fa la radio è creare dei rapporti con le persone, soprattutto la radio fatta di storie come questa, ma probabilmente un po' tutto la radio, no? Da quel senso di comunità che altri mezzi non hanno. E io ho avuto la fortuna, facendo questo programma, di conoscere molto bene alcune di quelle persone. Forse li cito anche spesso, uno ad esempio Emilio Previtali, ma il primo era stato Massimo Nerriotti, che in una serata alla sede del Sole 24 Ore, la vecchia sede del Sole 24 Ore in Piazzale Lotto, venne raccontando le sue storie insieme ad altri in una serata finale di chiusura della stagione, e poi ci ha mandato le sue storie. Credo che la storia di Scagnolari, che ha accompagnato anche la mia carriera professionale e la devo dire arricchita molto, quando c'erano delle serate che andavano storte mi chiedevano di raccontare delle storie, tiravo fuori Scagnolari e salvava sempre la situazione. Io devo tantissimo a Massimo Nerriotti, che mi ha fatto capire tante cose sulle storie, sul modo in cui si possano raccontare delle storie con un senso umoristico anche quando ci sono poche cose da ridere. Lui ha scritto un libro, molto bello, che ha autopubblicato, perché ci abbiamo provato a farlo pubblicare ma gli editori sono stati un po' sordi, ahimè. È un libro di storie di un veterinario. Lui faceva il dentista per cavalli, era un veterinario di grandi animali, cavalli, vacche, cavalli in particolare. Si chiama Fare il veterinario da cavalli è sempre meglio che lavorare, lo ha scritto appunto Massimo, che per gli amici era anche Polpo. Era un soprannome che non ho mai capito, arrivava dalla parte di vita che Massimo aveva legata al motociclismo. Lui aveva fatto delle cose, scriveva di motociclette, aveva fatto una traversata degli Stati Uniti da est a ovest solo su strade bianche, solo su strade sterrate. Era una persona incredibile, e questa puntata è dedicata tutta a lui. È una puntata che si intitola Una ballata del mare salato. Racconta storie legate a una forma di disabilità non gravissima ma fastidiosa, che obbliga il protagonista della storia a starsene per mesi a letto dopo un intervento, e verrà salvato proprio dal protagonista di un libro che si chiama Una ballata del mare salato, che conoscerete, Corto Maltese, e quindi ne approfitteremo per raccontare anche la storia di Ugo Pratt, Una ballata del mare salato. Benvenuti. Hai premura, ma devi portare pazienza. Così diceva mia madre non più di qualche giorno fa. Mi accorgo che a volte ci casco ancora. Sono troppo legato alla vita, ai movimenti, al mondo che gira. Ho voglia di gettarmi nella mischia, ma al tempo stesso temo che la mischia sia più veloce di me. Partiamo dall'inizio. Sono nato di 26 settimane, decisamente prematuro. La placenta si è staccata e hanno rischiato di perdermi. Dopo 3 mesi trascorsi in incubatrice, sono uscito dall'ospedale in guardia. All'età di 1 anno i miei genitori si accorgono che non riesco a camminare bene. Si rivolgono al pediatra, il quale li indirizza a un'associazione di assistenza alle persone con disabilità, l'AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici. Siamo in tempi in cui il linguaggio inclusivo era considerato un vezzo da radical chic. La diagnosi è stata diparesi spastica agli arti inferiori, quella che oggi si chiama paralisi cerebrale infantile. In concreto avevo i muscoli spastici, cioè rigidi agli arti inferiori, e i piedi in punta. Si apre un periodo tosto per me, nonostante l'innocenza di quell'età, e per i miei genitori, i quali, devo dire, con una maturità senza precedenti, hanno fatto di tutto per farmi trascorrere una vita spensierata, riuscendoci. Nonostante questo, infatti, ho vissuto un'infanzia serena, in cui non sono mancate le amicizie, l'affetto e le cose normali di quell'età.
Sono rimasti ricordi, comunque ricordi positivi. Io non mi vergogno di dire di aver vissuto un'infanzia comunque serena, come ho scritto. Ero pieno di amici, integrato nelle varie classi del ciclo scolastico, come si dice. La mia disabilità si manifestava con magari dei dolori che con l'andare degli anni sono diventati sempre più frequenti, fino a quando non ho poi effettuato l'intervento. Detto questo, ho avuto la fortuna di crescere in dei contesti che non mi hanno fatto pesare questo.
A scuola andavo bene, adoravo leggere le materie umanistiche, soprattutto italiano, scrivere un po' meno matematica. Adoravo leggere, dicevo, soprattutto i fumetti, in particolare Corto Maltese. Avevo 13 anni e non sapevo che la mia vita sarebbe cambiata per sempre anche grazie a Corto Maltese. Del personaggio nato dalla fantasia di Ugo Pratt, altra figura della vita avventurosa, ammiravo e ammiro la dimensione onirica in cui prende corpo il rimando alla storia contemporanea, all'alchimia e al sogno. Mi piaceva la sua assenza di giudizio.
Io l'ho scoperto casualmente grazie ad un inserto di Repubblica quando avevo 12 anni. Sono stato catturato subito dal suo mondo, dal personaggio. Questo marinaio che è una specie di moderno Ulisse, nato da un marinaio della Cornovaglia e da una zingara. E Ugo Pratt lo inserisce in un periodo storico che va dagli inizi del Novecento fino allo scoppio della guerra civile spagnola.
Stop, riavvolgiamo. 23 maggio 2005 è una data che rimane impressa. Il professore svizzero non ha dubbi su quella che sarebbe stata la data dell'operazione che mi avrebbe consentito di recuperare la funzionalità piena degli arti inferiori. La notizia, complice l'incoscienza di quegli anni, mi coglie parecchio entusiasta. Finalmente avrei avuto gambe nuove e scintillanti, senza più i dolori provocati dalle contratture muscolari. Sono a letto, il risveglio è traumatico. Per via dell'anestesia da cavallo a cui sono stato sottoposto, la prima reazione fisiologica è quella di vomitare. In più, non riuscivo a rimanere sveglio. Narcotizzato e indebolito, gli strascichi si sentivano. La notte non riesco a dormire perché, oltre alla flebo, l'ossigeno e i tubicini vari, sono sottoposto alle amorevoli ma fastidiose cure di un'infermiera che misura la temperatura degli arti inferiori con un termometro speciale. Sono a terra, non ho più il controllo delle gambe. Sento che la mia vita sarebbe stata molto più difficile. Non ho il controllo di nulla, come se avessi perso tutti i punti di riferimento. Mi sento ad un capolinea, imbarcato in un'esperienza più grande di me, senza le forze fisiche e mentali per affrontarla. Nonostante fosse scalcagnato e storto fino a quel momento, il corpo era il mio sostegno e nonostante i dolori muscolari causati dalla spasticità, mi sentivo a mio agio. Sono infastidito da tutto e da tutti. Mi si prospetta un periodo di riabilitazione in Svizzera, a Basilea, e un altro in Italia, in una clinica nei dintorni di Milano. I giorni in Svizzera trascorrono nella più totale apatia. Ho 13 anni, una vita davanti che ha bruscamente cambiato direzione e un periodo di immobilismo forzato. L'unica consolazione, oltre all'affetto dei familiari e degli amici che sentivo per telefono, erano i fumetti, soprattutto quelli di Corto Maltese. Mi immergo nei suoi pensieri, nei suoi viaggi, anche interiori, nelle sue dispute sull'amicizia insieme a Rasputin, nel suo rovesciare i tavoli per salvare i ribelli senza causa. È un sostegno in quei giorni di travaglio.
Sono stati l'unico mezzo, o comunque il mezzo che conoscevo allora, per riuscire a disconnettere il cervello e le emozioni dalla situazione concreta che stavo vivendo. Mi portavano proprio da un'altra parte, venivo assorbito dalle pagine e mi focalizzavo su altro.
La fisioterapia però rimane ugualmente frustrante. I muscoli non vogliono collaborare, sono senza tono. Cammino lentamente e con il bisogno di ausili. Passano i mesi, la situazione sembra non migliorare. Se non che una notte sogno Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese. Di sottofondo c'è il mare, calmo e piatto. Cerco di avvertire il suono dello sciabordio delle onde, ma più mi sforzo di percepirlo, più questo si fa distante. Scorgo Pratt in lontananza, con un abbigliamento che mi ricorda quello di Fellini, con tanto di sciarpa rossa d'ordinanza. È di spalle. A un certo punto si ferma, come per aspettarmi. La sensazione che provo è quella di emozione e imbarazzo, come se l'incontro si stesse verificando in questa realtà. Pronuncia una frase che non ricordo, un grumblò del tipo «I gabbiani volavano sulle discariche». Ma non è questo che importa. Al risveglio mi sento come ristorato, contento come se l'incontro fosse realmente accaduto. Non so se questo evento abbia un significato medianico. Fatto sta che da lì in poi mi sento privilegiato, come se un po' di quell'alchimia letta sulle pagine del maestro di Malamocco mi fosse stata in parte restituita. Inizia un periodo positivo. Miglioro grazie agli esercizi di fisioterapia. Divento la mascotte dell'ospedale e verso la fine di agosto lieto annuncio. Dopo 2 mesi di ricovero in clinica sarò dimesso e potrò tornare alla vita normale. Nel fumetto vedevo una dimensione parallela, una seconda possibilità di esistenza, il contatto diretto con i sogni. E in Corto Maltese ho visto la possibilità, ogni volta, di ricominciare a vivere. I've been looking through my mirror with somebody else's eyes. La puntata di oggi si intitola Una ballata del mare salato, in onore ovviamente di Ugo Pratt, di Corto Maltese e della storia di Stefano. Pronto? Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, dai, abbastanza bene.
Partiamo subito dal cuore del racconto, cioè da Corto Maltese. Qual è la tua storia preferita di Corto Maltese, Stefano?
La mia storia preferita è una storia che credo risalga al 74, una storia che sconfina con lo spionaggio e si intitola Corte Sconta detta Arcana, una storia in cui Corto Maltese si trova imbrigliato nelle vicende legate alla triade cinese, ai signori della guerra, di mezzo anche il traffico d'armi. Ed è una storia che mi ha trasmesso paradossalmente anche il valore dell'amicizia, perché Corto Maltese lo si evince anche da tutte le storie in cui prende parte, tiene molto al senso dell'amicizia anche verso persone che definiremmo o ribelli senza causa o emarginati, per cui se in superficie sembra un avventuriero, andando in profondità notiamo che è un antieroe perché
se il suo scopo primario è quello di recuperare tesori piuttosto che segreti militari, o comunque se all'inizio sembra mosso per un tornaconto che riguarda il suo interesse personale, poi andando in profondità vediamo che ha un alto senso dell'amicizia e dell'accettazione del prossimo.
Quindi tu sei rimasto un grande fan di Corto Maltese?
Sì, diciamo che sono rimasto fan per tutto il ciclo di Ugo Pratt.
Okay.
Perché recentemente c'è stata una riedizione con autori nuovi che devo recuperare, però il mio punto di riferimento rimane Ugo Pratt.
Quanti ne ha scritti Ugo Pratt di storia di Corto Maltese?
Deve essere all'incirca attorno alla trentina. Okay. Il numero esatto non te lo so quantificare, però ne ha scritti un po'. Veniva rieditato dalla Francia, perché collaborava con una rivista francese e paradossalmente noi lo importavamo dall'estero, perché ha avuto una vita abbastanza avventurosa anche lui.
Guarda, tra l'altro grazie per la tua storia, perché ci hai dato la possibilità nella seconda parte del programma di raccontare proprio una piccola storia legata a Ugo Pratt, scritta da sua figlia Silvina Pratt, presa proprio da un libro dedicato a lui, dedicato a suo papà, che si intitola Con Ugo. Ma quindi grazie per questo, ma grazie per la sua storia, e soprattutto come stai adesso, Stefano?
Ma adesso sto bene, sono diversi anni in cui non ho più dolori, e a parte qualche magari segnale di affaticamento quando cammino per lunghi tratti, conduco una vita che si potrebbe definire normalissima, guido, ho la patente, guido anche per tanti chilometri, abito in provincia ma frequento spesso Milano. Ho un gruppo di amici, abito da solo, quindi non lavoro.
Certo.
Quindi dal punto di vista della salute, dopo quell'intervento lì posso dirti che ho progressivamente trovato un equilibrio.
Ma quindi l'intervento è stato importante, cioè è stato d'aiuto?
Sì, è stato, ti direi, addirittura risolutivo.
Okay. Okay.
Perché come ho scritto, io sono nato prematuro, con una disabilità agli arti inferiori che mi causava dei dolori alle gambe, che progressivamente sono andati aumentando con il tempo, fino a che non è stato necessario effettuare l'intervento. Avevo e ho tuttora i muscoli spastici alle gambe.
Mm-hmm.
Una volta si definivano così.
Spastici vuol dire che sono contratti, giusto? Che sono
contratti,
sempre
esatto.
Molto contratti. Ho capito.
Esatto, sempre molto contratti. Sì, sì.
Senti, Stefano, volevo chiederti un altro paio di cose, perché purtroppo non abbiamo moltissimo tempo. Uno è legato alle barriere architettoniche, perché le persone che non hanno problemi di ambulatori non se ne rendono conto, ma invece, visto con gli occhi di chi deve muoversi magari con degli aiuti o fa fatica a salire dei gradini, il mondo in Italia in particolar modo è pieno di barriere architettoniche.
Sì, sì, è pieno anche nei luoghi più inaspettati. Anche io personalmente non utilizzo ausili, mi è capitato però di vedere anche amici, anche quando ero in giro con amici, che in città, comunque luoghi apparentemente aperti e progressisti, risultava difficile anche accedere ad un locale del centro per fare un aperitivo. Quindi le trovi in luoghi più inaspettati. La burocrazia che c'è dietro per eliminarle è nebulosa e farraginosa. Per cui sono ancora un grandissimo problema. Aggiungo una cosa: oltre alle barriere architettoniche permangono anche delle barriere culturali che si possono riassumere nel fenomeno dell'abilismo. Non sto a parlarne diffusamente perché non abbiamo tempo. Le barriere culturali che comunque rimangono attorno alla questione della disabilità sono, ad esempio, considerare una persona con disabilità fisica come un perenne bambino, quindi assistere ancora oggi all'infantilizzazione della persona con disabilità.
Certo, è chiarissimo, questa cosa è chiarissima, e posso immaginare quanto possa essere fastidiosa e nociva soprattutto.
Sì.
E quindi ti ringrazio anche per questa bella chiacchierata, ma perché tra poco raccontiamo una storia bellissima legata a Ugo Pratt, e quindi grazie a te e alla tua storia. Stefano, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo, viva!
A presto, viva! Ciao!
A presto.
Ciao!
Ciao!
Si intitola Saltwater questa canzone. Ora però la parola passa a Maura Cancitano, che ritorna per questa settimana, per quest'ultima settimana di storie da raccontare. La ringraziamo per essere stata con noi per tutta questa stagione e sentiamo cosa ci racconta della storia di Stefano.
La storia di Stefano, secondo me, ci invita a una riflessione profonda su concetti veramente filosofici come la trasformazione e la natura della realtà. E allora mi è venuto in mente Gaston Bachelard, che è stato un grandissimo filosofo francese, che nella sua Poetica dello spazio esplora come gli spazi immaginari possono influenzare il nostro essere e il nostro modo di percepire la realtà. È stato appunto un filosofo fondamentale del Novecento, per metà fenomenologo dell'immaginario poetico, per metà filosofo della scienza. E la sua filosofia esplora come gli spazi fisici influenzano l'immaginazione, la memoria, la psiche, si concentra sugli spazi intimi della vita quotidiana e su come questi luoghi diventino significativi attraverso le nostre esperienze personali e proprio di nuovo l'immaginazione. Ecco, credo che questa prospettiva si possa ricondurre in qualche modo a quello che Stefano racconta a proposito dei fumetti di Corto Maltese e del sogno che fa a un certo punto nel suo percorso difficile, perché i mondi immaginari possono essere rifugio e anche strumento di comprensione profonda della nostra esistenza. E il legame di Stefano con i fumetti di Corto Maltese rappresenta proprio un rifugio metafisico e un viaggio interiore verso una dimensione alternativa, perché Corto Maltese in effetti incarna l'archetipo dell'avventuriero e del sognatore e rappresenta in quel momento della storia di Stefano un alter ego che gli permette di trascendere le limitazioni fisiche e di esplorare un mondo fatto di sogni e di simboli.
Matteo Caccia racconta.
Il personaggio di Corto Maltese di cui Stefano parla e con cui abbiamo chiacchierato al proposito nasce dalla creatività di un autore, di uno scrittore, insomma, che immagino molti conoscano, che si chiamava Hugo Pratt. Nasce nel 1967. Una ballata del mare salato è il titolo della prima avventura del marinaio più celebre del fumetto mondiale. Nel libro Con Ugo, che è un libro scritto dalla figlia del disegnatore che si chiama Silvina Pratt, c'è la descrizione del luogo dove Pratt ha dato vita al suo personaggio più celebre, una casa nel borgo di Malamocco, nei pressi di Venezia. E questa è quella storia. Un giorno ci trasferiamo a Malamocco, un villaggio di pescatori all'estremità del Lido di Venezia, tra il mare e la laguna. Il nostro è un appartamento in cima a un immobile bianco col tetto di mattoni rossi. Come giardino abbiamo un'immensa terrazza lastricata con pietre bianche. La mamma ha piantato giganteschi girasoli gialli e delicate cosmee. A est l'edificio si affaccia sul mare dai colori cangianti. Si sentono le onde che si infrangono sulle rocce notte e giorno. A ovest c'è la laguna. La sera, quando tramonta il sole, la sua superficie liscia si tinge di rosa, di violetto, d'arancione. Davanti alla terrazza, sull'altro lato della strada, campi di carciofi, prati e una siepe di bambù si frappongono tra mare e laguna. Dal terrazzo vedo gli arcobaleni spuntare dall'acqua e le rondini che volano tanto veloci. Non lo dimenticherò mai. L'interno dell'abitazione è un insieme di pietre e legno, il pavimento è di marmo, le travi a vista, una larga colonna di pietra grezza nel centro del salone ne sostiene la struttura. Dal soffitto pende un dragone di cartone verde, la lingua rossa e fragile che gli spunta tra le zanne. Alla struttura in legno di una parete divisoria sono appese due chitarre e un liuto. È stato mio padre a dipingere le finestre e gli armadi. Rosso carminio, turchese mischiato a un verde molto chiaro, bianco, nero e qua e là un tocco di giallo dorato. Sottile armonia di colori alla quale in seguito mi ispirerò per le mie collezioni d'abiti o le mie illustrazioni. I cassetti di un armadio sono pieni di diapositive, i piccoli cimiteri, come li chiama Ugo. Sopra lo stesso armadio si trova anche un mistero o un incubo, l'innominabile. In una scatola, una specie di bara di cartone blu, avvolta nella carta velina, riposa la testa rimpicciolita di un indio jivaro. Le labbra sono cucite e i lunghi capelli neri sono spessi come crini di cavallo. Davanti al televisore è sistemata una piccola poltrona in midollino, una sola. Non appena mio fratello e io udiamo le prime note del carosello, la pubblicità che segue il notiziario della sera, facciamo a gara per chi riesce a sedervisi per primo. Ugo registra la musichetta sul magnetofono e ce la fa sentire in tutti i momenti della giornata per il semplice gusto di vederci correre come dei salami davanti allo schermo nero. In casa c'è sempre musica. Tango, jazz, i Beatles, Simon & Garfunkel, la Niña de los Peines, Johnny Mitchell, Carlisle Simon. Mio padre suona la chitarra, alla spagnola, percuotendo la cassa con vigore.
Ugo Pratt, a Venezia, qualche mese fa.
Gli piace cantare le ballate irlandesi. Balla pure. Is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. A Malamocco gli amici sono sempre i benvenuti e gli riempiono la vita come dei personaggi. A volte li sceglie in base a criteri estetici, ma è soprattutto la gentilezza e la lealtà di alcuni di loro a commuoverlo. È sdoppiato, combattuto tra il desiderio di piacere e di fare ridere e il suo grande bisogno di solitudine, di silenzio e di riflessione. Nel giro di pochi minuti può cambiare umore e piantare in asso chiunque. Solo coloro che sono in grado di accettare questo fatto senza esserne urtati gli resteranno vicini. Da piccola mi tengo un po' alla larga dagli adulti. I grandi e i bambini hanno mondi e linguaggi diversi. I nostri incontri sono brevi e sfocati, ma ricordo le feste sulla terrazza. Mi ricordo di Guido e di sua moglie Mariolina, che diventerà Veneziana Stevenson in corto maltese. Mi ricordo di Claude Moliterni, che fa dei giochi di prestigio e aiuta Ugo a farsi conoscere in Francia. Mi ricordo di Gisela Dexter, so che è stata l'amore della sua vita in Argentina. Mi regala un sacchettino fatto all'uncinetto. Ugo dice che avrei potuto essere sua figlia. Mia mamma non gradisce troppo, in seguito non l'ha più rivista. Durante una mostra di Ugo a Buenos Aires, Gisela gli è restata accanto tutto il giorno senza che lui la riconoscesse. L'ha chiamato soltanto la sera per informarlo che era stata lì presente. Mi ricordo anche di Dizzy Gillespie. Ugo mi porta a un suo concerto al Lido, poi nel suo camerino. Il jazzman mi prende in braccio, mi regala un pallone firmato, il mio primo autografo. Prima di Dizzy Gillespie non avevo mai visto un uomo di colore. Ci sono anche delle amiche, donne, parecchie. Patricia, Marie-France, Luisa, Noel. Ci sono dei musicisti indù. Si fanno gare per vedere chi inghiottirà più semi di zucca. La mamma prepara da mangiare per tutti, sotto lo sguardo attento di Ugo. Una sera i miei genitori fanno a pezzi il letto per alimentare il barbecue, tanto dormono per terra. Corto Maltese è nato lì. Questa casa, sferzata dal vento, era la sua casa.
Sentivo il bisogno di fare un eroe che non fosse più l'eroe anglosassone, ma che non cadesse neanche in quella beffa che era stato il fumetto al tempo del fascismo. Ed ecco perché, proprio prendendo l'occasione che in quel tempo c'era l'indipendenza di Malta, ne è venuto fuori un personaggio che era mediterraneo ma era maltese, che sua madre per esempio era andalusa ma di Gibilterra. E questo legame ha fatto...
Per quanto i miei ricordi riescano a portarmi indietro nel tempo, so che mio padre è un disegnatore. Mi sembra di averlo sempre saputo. Devo avere 2 o 3 anni. Non si è ancora sistemato nello studio al piano terra, lavora nel salone vicino alla finestra della terrazza su un tavolo a scacchi bianchi e neri disegnati col pennarello. Lo vedo seduto davanti alla pagina in corso di realizzazione, affonda il pennello in un vasetto di vetro. Sul tavolo ci sono dei pennini e l'inchiostro di china. Si sente un sottofondo musicale come in sordina. Lui non parla, è concentrato sul lavoro. Sta disegnando la prima tavola di una ballata del mare salato. Corto è attaccato a una zattera naufragata in mezzo all'immensità dell'oceano. Il mio primo ricordo di mio padre, disegnatore.
Sulla vela che scivola. sei tu, cancella il sospetto tra le rughe salate e accetta il mio cuore.
Loro sono i Mau Mau, che cantano ovviamente corto maltese. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo presa da un libro molto bello per gli amanti di Ugo Pratt, pubblicato da Marsiglio, Gli specchi di Marsiglio. E la collana si intitola Con Ugo, lo ha scritto Silvina Pratt, il creatore di corto maltese raccontato dalla figlia. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale.
Matteo Caccia racconta.
Ricominciamo la nostra settimana e la chiudiamo anche questa settimana. In realtà è l'ultima settimana della stagione prima dell'estate, in cui ascolterete degli episodi che noi chiamiamo, diciamo, il meglio di, le storie che abbiamo selezionato tratte dal nostro libro. Vi dicevo, quindi, questa è l'ultima settimana di storie che non avete ancora sentito. Poi ci risentiremo ovviamente il primo o il 2 di settembre, insomma, inizio settembre. Ma chiudiamola, diciamo, questa settimana con la nostra storia seriale originale. La storia è quella che ci ha inviato il nostro ascoltatore Stefano, militare ventenne durante il 1980, che è andato volontario ad aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Irpinia. Le cose non vanno per niente bene, regna il caos, loro sono isolati dal resto del mondo a causa di una frana che ha cancellato una strada. La popolazione sembra tutt'altro che felice di averli lì e l'esercito sembra averli dimenticati. I nostri 11 militari, e Stefano è il più alto in grado, non hanno soldi, non hanno nulla, dormono in una scuola. Forse sono stati dimenticati lì. Ricominciamo. Ritorniamo alla scuola facendo una strada un po' più lunga, leggermente in periferia. Incontriamo diversi negozi di alimentari aperti, così chiediamo se ci possono dare qualcosa da mangiare, sottolineando che non abbiamo soldi. L'unico che in qualche modo ci risponde è un fruttivendolo, che ci dice che alla fine della giornata ci avrebbe lasciato qualcosa fuori dal negozio. Gli altri o non ci rispondono o a mezza bocca ci dicono che non hanno nulla.
La gente della zona ha due realtà, quelli che hanno perso tutto e quelli che nella realtà non hanno avuto le abitazioni salvate, quindi nella parte periferica del paese, e di conseguenza vivono normalmente. Penso che abbiano la luce e l'acqua non sia mancata e vivono normalmente. Di sicuro noi siamo tra quelli che non abbiamo nulla.
Andiamo nell'aula della scuola per riposare e alla sera andiamo dal fruttivendolo. Fuori dal suo negozio una cassetta piena di frutta, però è tutta marcia. Deve essere lo scarto della giornata. Ancora non abbiamo capito questa gente, anche se un'idea ce la cominciamo a fare. Ma alla fine abbiamo sempre gli alpini che ci aiutano, ancora un grazie. Durante la notte sentiamo delle urla e colpi di arma da fuoco. Non capendo cosa accade, ci mettiamo alla finestra e nel buio della notte intravediamo un gruppuscolo di persone che cerca di entrare nell'edificio. Lo troviamo chiuso e, dopo aver rotto alcuni vetri, se ne vanno. Naturalmente tutti svegli e di guardia, anche se senza armi non sapremo come difenderci. Al mattino, ancora spaventati, incontriamo due carabinieri. Sono ragazzini buttati là, anche loro senza ordini. Parliamo di quello che è successo al campo sportivo della notte passata e anche loro ci confidano che sono asserragliati in comune, ma hanno paura che li assaltino. Si crea subito solidarietà e decidiamo che noi dobbiamo spostarci. Facciamo visita al comune, è completamente deserto e capiamo che è un posto migliore della scuola.
Capiamo che la casa che si divide in due è meno sicura del comune e quindi andiamo a verificare se in comune c'è spazio e troviamo delle stanze libere, per cui una la occupiamo noi e incominciamo a dormire su dei tappetini della palestra e diamo ai carabinieri che sono del posto anche la possibilità di trasferirsi anche loro con noi. Chiuso il comune e c'è una grata di ferro molto alta, quindi ci potrebbe evitare anche di avere delle sorprese nella notte.
C'è un cancello di ferro e tutto l'edificio è circondato da una fitta recinzione alta un paio di metri. Le finestre hanno i vetri e anche le inferriate. Ci sono diverse aule a disposizione. Una la trasformiamo subito in un dormitorio con tappetini da ginnastica come materassi. Purtroppo manca l'acqua e quindi i bagni non sono usabili, ma vicino c'è il ruscello e qualcosa si riesce a combinare. Ospitiamo pure un'equipe di medici e di infermieri che arrivano dal nord e fino ad oggi hanno dormito in una roulotte. Hanno lavorato sempre in una tenda. Sono felici di avere un locale da adibire ad infermeria e provvedono subito ad allestire un'aula a locale per le visite. Subito ci sentiamo tutti più sicuri, ma manca ancora il cibo e si sente il freddo. Per la luce non ci sono problemi perché stranamente non manca. La notte passa bene e al mattino troviamo che sono arrivati due camion. Uno è carico di latte in cartone, mentre l'altro è pieno di coperte. I camion cercano di invertire la marcia e mettere le porte per lo scarico verso il cancello del comune. Abbiamo deciso che l'aula per il consiglio diventerà il nostro magazzino. Durante la manovra, intorno ai mezzi, si raggruppa una folla di gente del posto che inizia a spingere e apre a forza il camion pieno di coperte. Sono tutte sovrapposte e nonostante noi cerchiamo di prendere e distribuire quelle in alto, la gente tira quelle in fondo alla colonna per scegliere il colore. Il risultato è che tutta la colonna di coperte cade dentro la fanghiglia.
La strada è stata riaperta per accedere a questo paese e ci accorgiamo perché cominciano ad arrivare degli aiuti, due camion, uno carico di latte in scatola, di quelli a lunga conservazione, e uno di coperte, e la gente li assalta, anche loro hanno difficoltà, quindi li assaltano. Il primo viene aperto, quello delle coperte, e praticamente tutto il carico viene disperso nel pantano. E pochi se ne salvano, ne salviamo anche poche per noi perché anche noi non riusciamo ancora a coprirci, ricordo che siamo tardo inverno. Invece il latte viene distribuito alle persone che chiedono.
Il camion scappa via, si avvicina a quello pieno di latte, iniziamo a scaricarlo lontani dal cancello e distribuiamo tutti i cartoni che riusciamo. Ne teniamo un po' anche per noi. Anche il secondo camion poi si allontana velocemente.
Se il mare t'ama un po', è questione d'azzurro e non si può. Dentro il mare si può annegare, dentro il nudo del mare a cuore in giù, dentro brividi d'onda e di marea, giù sfinito di mare amore sto. Mare di mare sopra e sotto.
Lui è Enzo Carella, che canta un brano che si intitola Mare sopra e sotto. È una canzone di 5 anni fa con cui Luca Micheli ha scelto di chiudere questa puntata che si intitolava Una ballata del mare salato, in onore ovviamente di Ugo Pratt e di Corto Maltese. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleone, Federico Bernocchi, che rendono possibile questo programma. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ascoltate il nostro podcast Don't Tell My Mom sul sito di Radio 24. Leggete il nostro nostro libro Cose che succedono vivendo, insomma fate tutto quello che ha a che fare col racconto delle storie che ci girano intorno. Ora linea al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!